non c'è sta, che me può consolare stasera.
Ma dai, ma noi meno parla su salute. La cocaina is not good for you.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Bandiera Nera con il Privato Quotidiano, l'appuntamento della rassegna stampa quotidiana a cura della Primata Nazionale, che va in onda tutti i giorni, da lunedì a sabato, dalle 13 alle 14. Io sono Cristina Gauri, vi terrò compagnia nella prossima ora, in cui andremo a passare in rassegna le notizie del giorno, che le potete trovare commentate e approfondite sul Primato Nazionale. Allora, innanzitutto la cosa importantissima di oggi, domani esce il Primato Nazionale, il mensile, lo trovate in edicola, domani 4 luglio, ovviamente vi invitiamo ad andarlo ad acquistare e guardiamo anche un po' i contenuti, insomma in questa puntata guarderemo anche i contenuti del numero di luglio. Questi contenuti che sono descritti in un articolo a firma di Elena Sempione, sempre sul sito del Primato, e titola "Il Primato Nazionale torna in edicola e demolisce il razzismo antibianco di Black Lives Matter". Quindi l'argomento principale, il focus è proprio le proteste legate alla morte di George Floyd. Hanno appunto fatto il giro del mondo queste immagini dell'uccisione di Floyd per mano di un agente della polizia di Minneapolis, ormai lo sappiamo tutti, sono diventati virali video in cui appunto gli attivisti del Black Lives Matter hanno messo a ferro fuoco le città degli Stati Uniti, ma ormai anche in Europa sta diventando la prassi. Abbiamo ancora negli occhi appunto i video e le fotografie delle statue del passato europeo che sono state vandalizzate, abbattute: Cristoforo Colombo, il generale confederato Robert Lee, Winston Churchill, in Italia Indro Montanelli, fino a Karl Marx, Voltaire, qualsiasi cosa, quasi nessuno appunto è sfuggito all'accusa di essere stato un razzista o uno schiavista. Insomma, ad ogni personaggio storico colpito si è trovata la macchia, per cui insomma poteva essere talibanizzato. E appunto tutta la stampa allineata, che si è nutrita per decenni di autorazzismo antibianco, non ha appunto perso tempo a mettere su un piedistallo i rivoltosi al posto delle statue che hanno per l'appunto tirato giù, e inginocchiarsi in segno di sottomissione appunto a questa nuova teologia antirazzista. E questo appunto è l'Occidente senza testa, di cui parla il nuovo numero del Primato Nazionale, che è proprio intitolato così, Occidente senza testa, con una fotografia di copertina molto bella, molto evocativa. Poi appunto, di fronte al risentimento di questa comunità afroamericana, a questa recrudescenza di odio di sé che anima i globalisti europei, appunto il Primato ha cercato di articolare delle analisi lucide e di fornire delle risposte efficaci, cioè su chi era veramente George Floyd, come nasce, di che ideologia si alimenta il movimento Black Lives Matter, se esiste effettivamente un problema razzismo nelle società occidentali, come si può contrattaccare a questo furore antirazzista senza finire nelle secche del perbenismo, appunto da gendarmi delle aiuole. A questi interrogativi hanno risposto il nostro Valerio Benedetti e il direttore Adriano Scianca nel focus di questo mese, molto ricco e molto ben articolato, anche perché come ha spiegato appunto il direttore Scianca nel suo editoriale, non è il caso di erigere delle nuove Termopili ai giardinetti, è semmai più interessante coglierne i fermenti di lunga durata che torneranno a covare sotto la cenere in attesa di nuove campagne eclatanti. Questi fermenti hanno a che fare con quella che si è soliti chiamare decostruzione, che è una cosa molto più seria di quanto non sospettino molti dei vandali incappucciati che stanno agendo in suo nome in giro per il mondo, quindi totale inconsapevolezza. Da questi fermenti ci viene lanciata una sfida, raccogliamo e contrattacchiamo. Quindi il numero del primato nazionale, ricco anche di approfondimenti di contenuti originali, si parte con un'inchiesta di Francesco Totolo sulla sfida lanciata da Trump allo strapotere dei social network, per arrivare fino a un'intervista di Fabrizio Vincenti al generale Marco Bertolini, che è l'ex comandante della Folgore, che ha da poco pubblicato il suo libro Militarmente scorretto per Eclettica. Poi appunto abbiamo un'analisi puntuale del caso Palamara di Adolfo Spezzaferro, una demolizione della leggenda metropolitana sugli italiani indebitati a cura di Filippo Burla, un articolo sulla legge sull'omotransfobia della Perucchietti, un approfondimento sull'epopea dell'America Confederata e tanto tanto altro. Poi ci sono i soliti contributi di Vittorio Sgarbi, Simone Di Stefano, Caio Mussolini, Alessandro Meluzzi, Diego Fusaro, Matteo Brandi. E poi da segnalare finalmente è l'esordio, la prima puntata di Time O, che è il fumetto realizzato da Ferro Gallico e Pubble, che uscirà a puntate sul primato nazionale appunto a partire da questo numero, che proseguirà nei mesi a venire. Si tratta di una graphic novel distopica che ci mostra un futuro inquietante, che però purtroppo è possibile, già iniziamo a vederne le chiare avvisaglie. Bene, per quanto riguarda per il numero del primato nazionale di luglio, possiamo dire di avere finito. Devo solamente ricordare velocemente una notizia che ieri non è stata detta in radio perché è arrivata nel pomeriggio. Appunto, è arrivato finalmente una svolta per il caso dei due Marò, che il Tribunale Arbitrale Internazionale dell'AIA ha deciso che la giurisdizione sul caso dei due fucilieri di Marina, coinvolti appunto nella vicenda dell'Erika Lex in India, spetta all'Italia. Quindi una vittoria per il nostro paese, che appunto da anni si batte in difesa di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, merito a quello che è successo ormai nel lontano 15 febbraio 2012, quando i militari si trovavano a bordo della petroliera per proteggerla da appunto eventuali attacchi dei pirati. Erano lì come funzionari dello Stato italiano, quindi impegnati nell'esercizio di funzioni statali. La difesa italiana è stata quindi accolta dal Tribunale Arbitrale, che ha subito deciso di affidare la giurisdizione al nostro paese, negando all'India l'esercizio della propria giurisdizione nei confronti dei due militari. Questo vuol dire che il processo dunque si terrà in Italia. Al contempo però il Tribunale Arbitrale ha rilevato che l'Italia ha violato la libertà di navigazione e dovrà pertanto compensare l'India per la perdita di vite umane, i danni fisici, il danno materiale all'imbarcazione e il danno morale sofferto dal comandante e altri membri dell'equipaggio del peschereccio indiano St. Anthony, a bordo del quale appunto morirono i due pescatori dello stato indiano del Kerala. A riguardo il Tribunale ha invitato le due parti a raggiungere un accordo attraverso contatti diretti. E niente, insomma, questo è. Iniziamo invece a commentare e passare in rassegna le notizie della giornata, o partire dalla notizia, scusate, volevo partire dalla notizia: in Francia si è dimesso il Premier Philippe con tutto il governo, ci sono troppe rivalità con Macron. Il governo francese, appunto guidato dal primo ministro Edouard Philippe, si è dimesso, le ha riferito stamattina l'Eliseo in una nota, e quello sto leggendo da un articolo che potete trovare sul sito del Primato a firma di Ludovica Colli. Il passo indietro del Premier, che continuerà a gestire gli affari correnti, apre la strada a un ripasso di governo, secondo i media francesi. Il presidente Macron nominerà nelle prossime ore il nuovo Premier. Secondo quanto riporta Le Figaro, la decisione è stata concordata nel corso di un incontro avvenuto stamattina tra Philippe e il presidente. Secondo il quotidiano francese, Macron dovrebbe lavorare alla formazione della squadra di governo e nel fine settimana il nuovo esecutivo potrebbe vedere la luce entro mercoledì 8 luglio. Il impasto però era imminente, insomma i media francesi ne parlavano da giorni, e queste dimensioni non c'entra tanto questo exploit dei Verdi che si è avuto alle municipali, ma proprio il crollo del partito del presidente, a cui va unita invece una grande popolarità di Philippe dovuta alla gestione vincente dell'emergenza coronavirus. Il lunedì Macron, il premier dimissionario, che è stato appena rieletto sindaco di Le Havre con il 58% dei voti, quindi abbastanza, una percentuale abbastanza consistente, molto popolare nei sondaggi, si erano parlati prima dell'intervento di Macron alla convenzione sul clima. Adesso, prima di passare alle altre notizie, farei una piccolissima pausa musicale, poi entriamo un attimo nel vivo della mattinata. Questi sono i Dandy Warhol e buon ascolto.
I never thought you'd be a junkie, because heroin is so passé. But today, if you think that I don't know about depression and emotional pain, you're insane, and you're a fool who hasn't paid attention to a word that I say. In a way, I can't help but feel responsible. I always knew that you were insane. With the pain
Rieccoci qua con il Primato Quotidiano, la rassegna stampa quotidiana del Primato Nazionale. Per chi si fosse messo all'ascolto solo ora, io sono Cristina Gauri e sarete con me fino alle 2. Allora, innanzitutto vorrei, diciamo, iniziare ed esaurire anche in questo caso il discorso del coronavirus con una notizia che non riguarda direttamente l'epidemia, ma uno dei virologi stellati che si sono distinti durante l'epidemia. Parliamo ovviamente di Roberto Burioni, che ieri ha rotto il silenzio stampa per pontificare: la pandemia non ha reso le persone più sagge, anzi le ha peggiorate, sempre con molta poca arroganza. Insomma, il nostro Burioni non ce l'ha fatta a mantenere il silenzio stampa fino all'autunno, come appunto aveva annunciato lo scorso giugno, che insomma diceva: torno alla mia vera aula, quella universitaria, e starò in silenzio stampa almeno fino all'autunno. In TV e sui giornali ho detto quello che dovevo, ora per un po' non andrò nei media, piuttosto vorrei scrivere un testo universitario e dedicarmi ai miei studenti, mi sono mancati. Certo, e non è passato neanche un mese, perché oggi appunto è il 3 luglio, e Roberto Burioni si è nuovamente fatto sentire, è stato insomma più forte di lui, doveva per forza estrarlo quel sassolino nella scarpa che gli azzoppava veramente l'anima. E lui ha mantenuto sì la promessa di non avvicinarsi a stampa e TV, però di fatto ieri ha pontificato sulle colonne del suo sito Medical Facts, che comunque è una notevole cassa di risonanza mediatica, e lo ha fatto ben sapendo comunque che le testate nostrane si sarebbero scapicollate a riferire ogni sua dichiarazione. Quindi non l'ha fatto direttamente, ma insomma il risultato è stato che comunque i giornali hanno parlato di lui, quindi lui ha infranto questa promessa di non parlare più del virus, almeno fino all'autunno. Ma poi fino all'autunno perché? Perché spera che il virus ritorni come prevedono alcuni. Comunque, bel furbacchione. Insomma, il virologo multistellato dalle pagine di Medical Facts ha tuonato: questa pandemia, invece di rendere le persone più sagge, ha purtroppo aumentato l'impazzimento generale. Certo, possiamo obiettare che questo impazzimento non è stato generato dal virus o dall'epidemia in sé, ma forse se si guardano i mesi scorsi, la comunicazione istituzionale schizofrenica, il terrorismo psicologico un tanto al chilo, lo scaricabarile delle istituzioni che appunto hanno delegato il compito di informare gli italiani a delle persone affette da narcisismo mediatico acuto, cioè i cosiddetti esperti, tra cui peraltro lo stesso Burioni, che di comunicazione peraltro non sanno nulla, in quanto appunto uomini di scienza, e poi corredato da questa odiosa colpevolizzazione degli italiani, no? Che sono stati trattati come bambini, vessati, controllati in maniera quasi distopica, e poi caricati di qualsiasi colpa quando il contagio non scendeva, e poi messi gli uni contro gli altri, la cosa peggiore. Tutto questo sì, probabilmente ha aumentato l'impazzimento generale. Sicuramente gli italiani non sono impazziti per conto loro, ma va bene, questo professor Burioni, insomma, colpa è nostra se c'è un impazzimento generale. Ovviamente il motivo del suo disappunto è da ricercarsi nei soliti nemici numero uno suoi, cioè gli antivaccinisti. Dice: molti scienziati hanno sbagliato nei primi mesi dell'epidemia da coronavirus, e anche io sbagliavo quando sostenevo che l'arrivo di un virus pericoloso in assenza di un vaccino efficace avrebbe spento definitivamente la follia antiscientifica degli antivaccinisti, riportando in evidenza l'importanza delle vaccinazioni nel proteggerci dalle malattie. Ebbene, nonostante tutto, appunto, le speranze di Burioni sono state disattese, non c'è mai spazio per un dubbio per lui, per un filo di autocritica da parte dello scienziato. Come dicevamo sopra, la colpa è sempre degli italiani ignoranti, non di chi cura la comunicazione, spesso in maniera arrogante e inappellabile, come fa lui. Appunto, a suffragio di questa sua teoria porta l'esempio estremo di quanto è accaduto recentemente in Alabama e dice: vi ricordate i varicella party degli antivaccinisti? Ora si sta facendo di peggio. In Alabama alcuni studenti hanno messo in piedi una gara davvero originale, hanno organizzato una festa, hanno invitato persone con il Covid-19, ognuno ha messo una posta e chi riesce a infettarsi vince tutto il denaro. So cosa state pensando, è impossibile, ed è la stessa cosa che ho pensato io. Invece è vero. Insomma, Burioni si sente in dovere di avvertire gli italiani che questo comportamento è deleterio, come se noi non lo sapessimo. Casomai ci fossimo tutti trasformati appunto in hillbillies, nei redneck del sud degli Stati Uniti che vivono nelle roulotte, mangiano gli opossum, le carcasse di opossum che tirano su dalla strada, no? E si sente appunto di consigliarci, mi raccomando, non seguite questo esempio, l'infezione è pericolosa per tutti, rimane sacrosanto il principio che io vi ripeto da anni, con la salute non si scherza, fate di tutto per non contrarre questa pericolosa malattia, potreste fare del male a voi, ai vostri cari, alle persone, soprattutto quelle più deboli, niente, hanno sempre questa tendenza a trattare la gente come se fossero dei minorati. Grazie comunque per avercelo detto, da soli Burioni non ci saremmo mai arrivati, e soprattutto alla prossima in cui il virologo romperà il tra virgolette silenzio stampa, insomma. Passiamo invece a parlare dell'argomento che ormai sta cannibalizzando le cronache dell'ultimo mese, c'è cioè ancora il Black Lives Matter, si parla sempre appunto di cronache di statue rimosse. In un articolo a firma di Adolfo Spezzaferro, la statua di Colombo rimossa a Columbus, Ohio, cambieranno anche il nome della città. Una statua appunto di Colombo, Cristoforo Colombo, è stata rimossa a Columbus, capitale dell'Ohio. Questo posto si chiama appunto Columbus, mercoledì mattina. Tutti sappiamo ormai che l'esploratore genovese, da quando sono iniziati i moti di protesta, è stato particolarmente preso di mira dagli antirazzisti, perché secondo loro sarebbe un simbolo di oppressione, di schiavismo e discriminazione nei confronti degli afroamericani, nel delirio appunto iconoclasta di questo Black Lives Matter. Anche perché è un delirio, anche perché storicamente gli afroamericani non hanno nulla a che vedere con Colombo. E stavolta appunto sono state le autorità a togliere di mezzo il monumento per evitare proprio che venisse attaccato da antifa e distruttori vari, quindi proprio il piegarsi, le istituzioni che si piegano a 90 completamente, con totale disfacimento di fronte al ricatto di questi dementi, diciamolo pure. Forse secondo me è peggio quando le istituzioni decidono loro sponti di togliere una statua. La statua bronzo di Colombo, che era collocata di fronte alla City Hall, cioè il municipio di Columbus, è stata rimossa con una gru e sarà costruita in una struttura cittadina. Era stato un dono della cittadinanza di Genova nel 1955, quindi dovremmo pure risentirci per questa, cioè ci dovremmo risentire comunque, ma dovremmo risentirci doppiamente, visto che questa statua gliel'avevano regalata degli italiani. La città che deve il suo nome proprio allo scopritore delle Americhe si sta quindi sbarazzando di ciò che è associato a Colombo per prevenire la follia distruttrice, che considera il grande navigatore un simbolo di supremazia bianca responsabile della distruzione delle culture indigene. Il sindaco Dan Andrew Ginter nei giorni scorsi aveva annunciato che la statua sarebbe stata rimossa, motivando la decisione col fatto che non rappresenta i valori della città. Per molte persone nella nostra comunità la statua rappresenta il patriarcato, l'oppressione e la divisione, ma perché il patriarcato? Tutto questo non rappresenta la nostra grande città e non vivremo più all'ombra del nostro brutto passato. A questo punto il sindaco cambiasse anche il nome della città, per coerenza. E come noto, diverse statue di Colombo in tutti gli Stati Uniti sono state vandalizzate o demolite, tra cui una rovesciata dai manifestanti a Richmond in Virginia, un'altra decapitata a Camden, New Jersey, a San Francisco, invece il monumento al navigatore ha subito insomma la stessa sorte di quello di Colombo, se il sindaco l'ha fatto rimuovere perché è simbolo della schiavitù. Quindi perché la statua già era stata vandalizzata e quindi il sindaco ha pensato di rimuovere il problema alla radice. E vorrei puntualizzare un attimo questa frase del sindaco di Columbus in cui parla di non vivere più all'ombra del nostro brutto passato, ma questo brutto passato di cui parla il primo cittadino di Columbus, in realtà senza questo brutto passato, cioè senza la scoperta di Colombo, nulla di quello che è stato fatto in America e che è stato edificato e tutto il resto avrebbe potuto accadere. Quindi cioè, sta negando l'esistenza stessa della sua nazione, che è decisamente qualcosa di atroce. Poi invece c'è un articolo a firma di Eugenio Palazzini in cui è stata distrutta la statua di Selassie perché è un mito rasta, schiavista e razzista. Il grande protettore del reggae giamaicano adesso ha subito la damnatio memoriae perché è giudicato appunto schiavista e razzista, e lo era davvero, schiavista e razzista, e ad abolirla la schiavitù nel suo impero di torture fu proprio il fascismo, guarda caso. Oggi però anche gli iconoclasti si sono accorti che il loro mito Rastafari era tutto tranne che appunto una fulgida figura immacolata. Così a Londra un gruppo di 100 persone ha distrutto la statua di Selassie al Cannizzaro Park di Wimbledon. Non ci sono stati arresti, ma sembra che gli autori del gesto non siano appartenenti al movimento Black Lives Matter. Non è correlato appunto ai moti antirazzisti, ma ai violenti scontri che sono scoppiati in Etiopia in seguito all'uccisione a colpi di arma da fuoco del cantante Achalu Undessa, spero di dirlo giusto, la voce degli Oromo. Undessa non era semplicemente un cantante, ma un attivista considerato un leader degli Oromo, l'etnia che è numericamente più grande del paese africano. E tra il 2015 e il 2018 vi sono state numerose manifestazioni antigovernative che hanno poi portato all'ascesa al potere dell'attuale premier etiope Abiy Ahmed, e Undessa aveva denunciato più volte gran voce l'emarginazione economica, sociale e politica della propria comunità ed è quindi diventato un simbolo secolare della secolare lotta degli Oromo. E secolare appunto perché questo gruppo etnico in Europa è sempre stato oggetto di oppressione e in particolare è stato schiavizzato proprio sotto il dominio spietato di Selassie tra il 1930 e il 1974, fatta eccezione appunto per una breve felice parentesi del colonialismo italiano in cui la schiavitù guarda caso fu eliminata. Questo atto vandalico che è stato compiuto a Londra segna dunque un episodio di una lunga storia di discriminazione e conseguenti reazioni anche eccessive. Il primo ministro etiope Ahmed, anche lui di etnia Oromo, era stato insignito lo scorso anno del premio Nobel per la pace per la storica tregua che era stata siglata con la confinante Eritrea. Vi ricorderete che questo premio Nobel per la pace era stato soffiato praticamente sotto il naso di Greta Thunberg con nostra grande soddisfazione, se si può dire. Adesso però in Etiopia la tensione è nuovamente alle stelle e qualcuno appunto ha generato un cortocircuito pazzesco negli antirazzisti occidentali con una spietata azione iconoclasta. Ricordato a tutti che nel 1935 Il dominio di Sera Sera ancora il principale centro della schiavitù del mondo, come appunto fece presente Lord Noel Buxton alla Camera dei Lords. A Londra appunto questo dettaglio era stato rimosso dalla memoria storica, eppure sempre negli anni 30 il segretario del Parlamento britannico Harris aveva detto, riferendosi a Selassie: non credo che il nuovo imperatore sia in grado di conoscere il numero degli schiavi che possiede, a centinaia essi si contano dentro i recinti delle sue terre e delle sue abitazioni, ogni anno egli riceve doni di schiavetti di ambo i sessi. Ecco chi era il gran protettore del reggae giamaicano. E Eugenio Palazzini conclude: rasta sempre antirazzisti. Adesso ci facciamo un'altra breve pausa musicale, ci ascoltiamo gli Sparta con Cut Your Ribbon. Segna stampa del Primato Quotidiano. Io sono Cristina Gauri, perché si fosse messo all'ascolto solo ora, cioè abbiamo ancora un 25 minuti fino alle 2 da passare insieme per commentare e passare un attimo in rassegna le notizie del giorno. Passiamo subito a guardare un articolo di Valerio Benedetti. Altri 3 senatori 5 Stelle pronti a passare alla Lega, ora il governo Conte rischia grosso. Il piano appunto del segretario del Carroccio di Salvini è abbastanza chiaro, scrive Benedetti, vuole portare dalla sua parte i senatori malpancisti del Movimento 5 Stelle. Mentre invece Berlusconi pensa all'ennesimo inciucio, Salvini diciamo che sta lavorando nell'ombra, low profile, per provare a dare questa spallata definitiva ai giallo fucsia. Perché il leader della Lega, appunto, sfidando Silvio, ha ribadito che la via maestra sono e rimangono le elezioni. A proposito, appunto, di senatori malpancisti, già una decina di giorni fa era stata una senatrice grillina, Alessandra Riccardi, ad arrivare appunto alla corte di via Bellerio, rendendo sempre più instabile questa maggioranza dei giallofucsi a Palazzo Madama, che rimane il vero tallone d'Achille del governo. E ora appunto Salvini ha messo nel mirino altri tre senatori pentastellati che, qualora dovessero passare appunto alla Lega, potrebbero mettere la famosa pietra tombale sul conte bis. Questo retroscena è stato rivelato da Carmelo Papa sulla Repubblica di oggi, che appunto ha tracciato l'identikit di tre possibili transfughi a 5 Stelle. Si tratta nello specifico dei senatori Marinella Pacifico, Tiziana Drago e Mattia Crucioli. Siamo fiduciosi che i colleghi in pausa di riflessione si convincano e vengano con noi entro fine luglio, ha confessato il quotidiano romano un alto dirigente leghista. Porte aperte a donne e uomini per bene e capaci, lo stanno facendo da tutti i partiti perché siamo seri e credibili, pronti a vincere le prossime elezioni. Ha del resto ribadito Matteo Salvini. E mentre ci sono due senatori, la Pacifico e Crucioli, che negano ogni salto della quaglia, mentre invece la Drago, Tiziana Drago, ha tagliato corto: forse il movimento che mi vorrebbe fuori, chiedete ai vertici, è stato il suo commento piccato, che ha chiaramente confermato l'esistenza di un mal di pancia. Come detto, appunto, i numeri dei giallofucsi in Senato, anche a causa delle recenti defezioni, sono risicatissimi, e se appunto questi tre senatori col mal di pancia del Movimento 5 Stelle dovessero imboccare la strada che porta a via Bellerio, Conte e il suo governo rimarrebbero appesi ad un filo. Peraltro Salvini aveva già individuato le votazioni chiave che possono sancire il crollo finale dell'esecutivo. Si tratta quello sulla risoluzione europea, la più delicata, la vigilia del Consiglio UE del 17, quella sul DL rilancio, infine sullo scostamento di bilancio, che richiede peraltro una maggioranza qualificata. Appurato quindi che Berlusconi fa il doppio giochista e non è realmente intenzionato a far finire la legislatura, Salvini appunto ha deciso di fare da sé. E chissà, insomma, che non gli riesca il colpaccio, magari proprio a ridosso, conclude Benedetti, dell'anniversario dello strappo del papete, lo sfortunato strappo del papete. Insomma, la scacchiera è pronta, le pedine si muovono e lo scacco a Conte non sembra più fantapolitica. Adesso invece andiamo a vedere un'altra notizia, che è sempre nel fuoco incrociato del political correct. Se non si parla di Black Lives Matter, si parla ovviamente dell'ideologia LGBT, che non c'è luogo ormai cui i tentacoli di questo movimento non riescano ad arrivare. Ovviamente il mondo dello sport non fa eccezione, poi soprattutto adesso che è finito, appena finito il mese del Pride 2020, giugno tradizionalmente appunto il mese del Gay Pride, se ne risentono parecchio anche gli strascichi. Ad esempio c'è notizia riportata dal sito Brazilian Jiu-Jitsu Eastern Europe, ha riportato questa notizia riguardante una cintura nera della disciplina che è originaria di Bahia in Brasile, si chiama Zenilton Branco Marcelino, scusate, il quale ha dichiarato di volere introdurre una cintura color arcobaleno per sostenere il movimento LGBT di cui lui fa parte. Una dimostrazione ovviamente puramente simbolica di supporto al movimento, che non avrà effetti sul piano competitivo, però di fatto l'ha voluta introdurre e ha suscitato un grande scalpore nel mondo sportivo, anche perché la cintura ha toccato, insomma, un elemento su cui la gente ha iniziato a discutere, perché la cintura nelle arti marziali rappresenta appunto le capacità acquisite e l'esperienza sicuramente non l'orientamento sessuale, in cui a nessuno importa un fico secco quando ci si combatte sul tatami, cioè lo sport peraltro e le arti marziali non fanno assolutamente eccezione, è già inclusivo perché nessuno nello sport guarda all'orientamento sessuale a nessuno mentre stai disputando una partita o ti stai misurando in una competizione, interessa che cosa fai in camera da letto. Quindi perché snaturare in questo modo l'aspetto della cintura nel Brazilian Jiu-Jitsu? E appunto per chiarire la posizione di Branco, il canale YouTube Jiu-Jitsu in Frames lo ha intervistato e nel video in cui la cintura, ha pubblicato il video in cui appunto la cintura nera spiega i motivi della trovata. E lui dice che il jiu-jitsu non è separato dalla società, ne fa parte, la società deve essere discussa. È importante per noi discuterne e finirà per avere un riflesso sulle generazioni future. Se pensiamo che il Brazilian Jiu-Jitsu sia solo legato alla tradizione, non possa essere messo in discussione, rimarrà fermo sulle proprie posizioni e continueremo a vedere quello che vogliamo vedere. Insomma, giudicare però dai commenti apparsi sotto la pagina Facebook, gli appassionati del genere non hanno gradito l'idea di mettere in discussione la tradizione sportiva legata appunto alla disciplina in questione. Poi questo ormai apparentemente inesorabile evento relativista che appunto sta decostruendo qualsiasi tipo di identità, qualsiasi forma di tradizione e di regole, non potevano ovviamente mancare anche gli sport da combattimento e le arti marziali. E così appunto per fini inclusivi è stata proposta l'introduzione appunto della cintura arcobaleno, il simbolo rainbow del mondo LGBT, e come in tutte le altre marziali però possiamo dire che questo spirito egualitario o livellatore di plastica suona veramente del tutto fuori luogo, nonostante dovrebbe avere una rispondenza pratica ma solamente simbolica, è nota la connessione appunto tra la cintura che viene assegnata dal maestro quando ritiene che l'allievo sia sufficientemente padrone dell'arte per poter appunto progredire, e la gerarchia filosofica insomma che a cui sottostà questa disciplina. E l'errore in cui appunto incorrono questi entusiasti, l'errore o l'abominio se vogliamo parlarne, se vogliamo definirlo meglio, in cui incorrono questi entusiasti dell'eguaglianza ad ogni costo, che spesso appunto a scapito del senso veramente del ridicolo, se un'arte marziale e il jiu-jitsu brasiliano non fa alcuna eccezione, rimane comunque un sistema complesso di combinazioni di sintesi tra e azioni, è un'ibridazione, è vero che il jiu-jitsu nasce da un'ibridazione di stili in cui il filo comune è esattamente una visione, una precisa filosofia di impronta tradizionale, d'altronde l'origine è culturalmente giapponese, quindi tradisce insomma il peso di una cultura che è rigidamente formalista e rituale, ovviamente questo non lo riteniamo per nulla un difetto. E niente, è evidente che inserire elementi simbolici del tutto estranei ed esterni a questa tradizione, oltre a rappresentare appunto una forzatura che risponde di più diciamo al narcisismo, all'egotismo, alla schizofrenia, insomma all'instabilità mentale di chi fa simili proposte, si atteggia appunto come fenomeno proprio moderno, che non ha neanche una radice culturale solida, e nelle arti marziali del resto l'orientamento sessuale, come dicevamo prima, è del tutto indifferente, così come lo è in tutti gli sport, cioè si gioca per categorie maschile e femminile per l'evidente per potersi misurare appunto con persone dello stesso sesso e della stessa capacità più o meno fisica. Peraltro verrebbe da chiedersi anche come si possa portare a sintesi questa, diciamo, continenza concettuale, questo essere così marmorei ed olimpici, questo ascetismo quasi che accompagna le discipline delle arti marziali. Invece come si fa, come si può sintetizzare con queste derive da Pride esagitate, dove appunto l'ostentazione sguaiata, l'esibizionismo rivendicativo più becero e privo di rispetto, appunto la fanno da padroni, insomma. Noi facciamo un'altra piccola pausa musicale e andiamo poi a sentire l'ultimo blocco di notizie. E questi sono gli Ecobelli con King of the Curb. Eccoci qua per gli ultimi 10 minuti con la rassegna stampa del Primato Nazionale. Io sono Cristina Gauri E per l'appunto andiamo a guardare le notizie dell'ultimo blocco. In realtà c'è tempo solamente per una notizia. Rimaniamo sul leggero. C'è un articolo a firma del nostro vice direttore Davide Di Stefano. Altro che ex studentessa, chi è la ragazza senza mutande che ha chiesto il selfie osè a Conte? È da ieri che appunto i media stanno andando in brodo di giuggiole per la fermezza con cui Giuseppe Conte avrebbe respinto le avance di una sua presunta ex studentessa. Questa provocante provocatrice senza mascherina, una donna sembrerebbe anche abbastanza bella, ha chiesto un selfie al Premier durante questo un bagno di folla che c'è stato per le vie del centro di Roma. Ma Giuseppe, invece di cedere, l'ha gelata rispondendo algidamente: manteniamo le distanze. Insomma, ha fatto la figura del vero uomo tutto di un pezzo, mica appunto come Salvini, che per essersi tolto la mascherina per parlare con una signora è stato bacchettato da Floris, appunto divenuto in un attimo l'idolo dei semicolti. Dopo aver la lezioncina rifilata al segretario leghista se ne è fatto un meme in tutte le salse. Appunto il video di questo respingimento della studentessa è andato in giro un po' ovunque, è diventato virale. La ragazza, prima di fare il selfie, dice: dovrei togliermi il mutande e reggiseno per fare una foto di questo tipo, affermando di aver sostenuto un esame di diritto privato con Conte quando era professore a Firenze. Quindi subito Repubblica, Corriere e compagnia bella hanno dato subito per buone le affermazioni della ragazza senza verificarle minimamente, anche perché appunto questa confidenza connessa al fatto che si trattasse di un'ex studentessa aumentava ulteriormente la fermezza di Conte nel tenerla a distanza, no? E quindi, insomma, questo era a vantaggio della figura irreprensibile del nostro Premier. E in realtà tutto questo castello di carte è caduto, perché in realtà si tratta appunto di Alessandra Cantini, che è balzata agli onori delle cronache un paio d'anni fa per essersi sfilata sempre le mutande durante una trasmissione di Chiambretti. Attualmente si definisce una scrittrice antifemminista e pontifica sulla porno politica, sostanzialmente è un influencer con 40.000 follower su Instagram, nemmeno troppo, cioè se si pensa che comunque ha un profilo in cui mette solo praticamente foto scosciate, quindi 40.000 follower sono pure un po' pochini. Il Primato Nazionale aveva intervistata in merito alle polemiche sul ruolo delle donne all'ultimo Sanremo, tra l'altro, e l'articolo è linkato, se volete fare le risate, l'articolo è linkato dentro l'articolo di stamattina scritto da Davide Di Stefano. E proprio sul suo profilo Instagram, in varie storie, ha raccontato del suo incontro con Conte e ha smentito di essere stata una sua ex studentessa. E dice: prof, si tenga pure la museruola, io non ne ho bisogno e a meno di 1 metro vi sbranerei già, non mi avete allontanata abbastanza. Peccato che non ho tempo di togliermi le mutande e fare scandalo adesso, scrive la Cantini sul suo profilo. Insomma, non serviva poi molto per capire che non si trattasse di un'ex studentessa, conclude Di Stefano, ma di una semplice smutandata. Eppure i grandi media, che tanto si sbracciano per una informazione responsabile, non si sono preoccupati di fare mezza verifica. Appunto, questa Alessandra Cantini l'abbiamo intervistata chi? Lorenzo Zuppini, nostro collaboratore, il 21 gennaio, sempre sulle polemiche sorte in seno a Sanremo, riguardo la reazione isterica del mondo femminista alla conferenza stampa di Amadeus. E e la frase, non so se ricordate, la frase sulla fidanzata di Valentino Rossi, della donna che, state, che deve stare dietro all'uomo, eccetera, eccetera, ovviamente aveva sì provocato la reazione isterica del mondo femminista, ma diciamo che pure le antifemministe si erano scatenate in senso contrario, appunto, tra cui questa smutandata, come viene chiamata dal nostro vice direttore. Vabbè, l'intervista fa anche abbastanza ridere, è una persona che secondo me è un po' le idee confuse. Il suo sedere, perché in una domanda, alla domanda il tuo sedere mostrato a Chiambretti, che significato aveva? Far venire a galla i baciapile, che anche in quel caso si scandalizzarono prima per le opinioni e poi perché avevo utilizzato il mio corpo in completa libertà e autonomia, libertini con se stessi, puritani con gli altri. Il corpo di non una forma d'altre, il mio culo la miglior risposta a quei santocchi. Poi diceva basta con le cazzate sulle emancipazioni femminili, per cui le donne dovremmo rifiutarci di far figli. Una donna è giusto che si provi per far felice il proprio uomo, decidendo invece di affrontare le difficoltà della maternità. È un tabù che va di pari passo con quello della libertà sessuale, dovremmo darla di più e fottercene delle femministe. Come poi questo si concili, come si concili il fare figli con la libertà sessuale, ce lo deve spiegare. Peraltro la libertà sessuale dovrebbe avere l'onestà intellettuale di ammettere che non la si può avere senza l'emancipazione, quel femminismo che lei tanto mette sul banco degli imputati. Se non ci fosse stato il femminismo e la liberazione sessuale, che poi ha portato anche alle derive brutte di questi ultimi anni, lei non potrebbe smutandarsi e non potrebbe far vedere le chiappe, insomma, a Chiambretti. Bene, allora direi che per oggi è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi. Domani è sabato 15, alle 13 ci sarà il nostro direttore Adriano Shank che fa il punto delle notizie della settimana. Vi ricordo che domani esce appunto il primato nazionale cartaceo in tutte le edicole, speciale Black Lives Matter. Grazie appunto di averci seguito anche oggi, e io vi lascio con una canzone di Bob Mould che si chiama Silver Age. Buona giornata a tutti e grazie.
It was sorrow.
finita già da un'ora. Cammino su di lei, su strade uguali a pelle scura. Se poi si sveglierà, io certo non gli posso far paura. Roma nuda, scusa se perdo lacrime per strada, ma che vada, fa finta che so gocce derugiada, piuttosto che sta solo dentro al letto. Vado randaggio in qualche vicoletto, cammino a piedi scarsi, almeno finché tarsi, dormi e vedrai che manco mi sentirai. Roma nuda, non me vuoi dire no, so disperato. Casa è vuota, c'era una donna che m'ha rovinato. Me basta sta così all'angoletto desta strada, chissà che a dormi qui domani o non mi inventi un'altra vita. Roma nuda. Basta sta così all'angoletto desta strada, chissà che a dormi qui domani o non mi inventi un'altra vita. Roma nuda, Roma nuda, Roma nuda.
Times for a change. See, the luck I've had can make a good man turn bad. So please, please, please let me, let me, let me, let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So